Ciao, io sono Silvia Boccardi.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale spiegata in modo chiaro.
La grande parata militare della festa della Repubblica Popolare Cinese, che è il 1° ottobre e si festeggia in piazza Tiananmen, quest'anno si è svolta su Taiwan. Questa battuta che sta circolando in questi giorni sui social cinesi lascia intendere l'attenzione di Taipei che per 4 giorni, dall'1 al 4 ottobre, si è vista volare, non proprio sopra la testa, ma vicino, 156 aerei da combattimento dell'Esercito Popolare di Liberazione, a poco più di 12 miglia nautiche dalle coste. Pechino vuole riprendere sotto il suo controllo l'isola e Taiwan sta cercando di dotarsi di nuovi sistemi di difesa, anche grazie agli Stati Uniti. Ma come si è arrivati fino a qui? E cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro? Oggi ne parliamo con Lorenzo Lamperti, direttore editoriale China Files e contributor dell'ISPI, che si trova a Taiwan. Ciao Lorenzo.
Ciao Lorenzo.
Ciao, ciao Francesca, ciao Silvia.
Lorenzo, perché la Cina ci tiene così tanto a Taiwan? Spiegaci un po' quali sono i rapporti.
Allora, Taiwan diciamo che è l'ultima ferita che è rimasta aperta sul corpo della Repubblica Popolare Cinese alla ricerca del grande ringiovanimento nazionale, no? Dopo il secolo delle umiliazioni. Sostanzialmente dopo la normalizzazione di Hong Kong e anche di Macao, per certi versi un pochino più silenziosa rispetto a quella di Hong Kong, nel disegno di Pechino manca l'ultimo tassello, che è proprio quello della riunificazione, come viene chiamato da Pechino, o unificazione, come invece la vedrebbe Taipei, del territorio taiwanese. In realtà, diciamo, ricordiamo che si chiama, il nome ufficiale è Repubblica di Cina, perché deriva chiaramente dal periodo post-imperiale, fu fondata nel 1912, e il Guomindang, il partito nazionalista cinese, la parte sconfitta nella guerra civile con il partito comunista, si rifugiò proprio sull'isola di Taiwan e ha governato per anni con una legge del partito unico, con una legge marziale che è durata fino agli anni 80. Oggi però Taiwan è una democrazia a tutti gli effetti, con un governo autonomo rispetto a quello di Pechino. Pechino vorrebbe, insomma, terminare questa fase e procedere alla riunificazione, un obiettivo da raggiungere entro il 2049.
Chiaro, è vero però che quello che sta succedendo adesso è un'invasione non proprio dello spazio aereo taiwanese, ma di uno spazio vicino allo spazio aereo taiwanese. E quindi quello che mi viene da chiederti, Lorenzo, è se noi e anche i media che in questi giorni stanno raccontando questo con grandissimo allarmismo, non stiamo esagerando nel descrivere la situazione, cioè sta succedendo la terza guerra mondiale, sta per scoppiare un conflitto tra le due parti, oppure è un momento di alta tensione, ma come ce ne sono stati in passato?
Ecco, esatto, è un momento di alta tensione, ce ne sono stati molti, molti in passato. Ricordiamo per esempio la crisi nel 1996, quando a Taiwan ci furono le prime elezioni libere, no? È vero che queste incursioni aeree in uno spazio di identificazione di difesa aerea, che è una cosa diversa dallo spazio aereo sovrano de facto di Taiwan, che comunque non è riconosciuto da Pechino, ovviamente, in quanto Pechino non riconosce l'indipendenza de facto taiwanese, non riconosce neppure lo spazio aereo. Però, come dicevi giustamente tu, si tratta di incursioni ben al largo, ben al di là di quelle 12 miglia nautiche dalla costa dell'isola principale di Taiwan. Quello che è vero è che è aumentata la quantità di queste incursioni, perché teniamo presente per esempio che in tutto il 2020 erano state 380, nel 2021 sono già oltre 600 e nel corso degli ultimi 4 giorni sono state 149. Quindi questo comunque dà la dimensione di una pressione, certo, che si è fatta più alta. Quindi non è una dinamica nuova, è una dinamica che si presenta con maggiore frequenza. Ecco, questo sì. Da qui a dire chiaramente che siamo sull'orlo dell'invasione militare e sull'orlo anche di una terza guerra mondiale, chiaramente ce ne passa abbastanza.
Ecco, tu sei proprio a Taiwan in questo momento, com'è la situazione lì? Cioè, cosa si dice per le strade, cosa prova la gente?
Ma non vorrei deludere, però diciamo che se ne parla molto poco, nel senso che, anzi, molti magari non sono nemmeno al corrente della situazione. Questo per due dinamiche, in realtà. Da una parte, i media taiwanesi sono sempre stati abituati a tenere un po' sotto traccia queste azioni militari dell'Esercito Popolare di Liberazione, anche per non aumentare la pressione e non scatenare eventuale panico tra la popolazione, perché negli anni 90 non era così. Chiaramente negli anni 90, nelle prime azioni vere militari cinesi sullo stretto, c'era molta più preoccupazione. Ora diciamo che non è sia proprio all'ordine del giorno, ma quasi, quindi queste incursioni vengono vissute con molta calma, cioè ecco, nessuno si sente sull'orlo dell'invasione. C'è da dire che qualcosa sta cambiando dal punto di vista dell'atteggiamento del governo. Per esempio il Ministero degli Esteri e il Ministero della Difesa in questi giorni hanno rilasciato dichiarazioni molto più allarmistiche che in passato. Questo perché il timore è quello che un'eccessiva realtà calma e tranquillità possa tramutarsi in una mancanza di prontezza di reazione qualora il problema diventasse davvero concreto in futuro. Però ecco, per il momento diciamo che la popolazione qui non è che vive con particolare preoccupazione, a torto o a ragione, questa situazione.
Sì, diciamo che non sono nei rifugi antiaerei, no Lorenzo? Insomma, vanno al lavoro. La situazione è normalissima.
Sì, anche io ho ricevuto vari messaggi in questi giorni, chiaramente da parenti, amici e quant'altro, ma assolutamente qui la situazione va avanti come sempre è andata avanti, ecco.
Diciamo che è più un gioco di forza tra il gigante cinese e la piccola Taiwan. E in questo gioco volevo chiederti quanto c'entra da una parte il centenario del partito che quest'anno si celebra, la parata militare appunto del 1° di ottobre, e quanto c'entra quindi la necessità della Cina di dimostrare la sua forza crescente sulla scena mondiale e quindi anche la sua influenza su quelle che lei considera parti del suo paese, e poi quanto c'entra anche la necessità di Taiwan di tenere alta l'attenzione internazionale sulla sua situazione. Si è spesso sentita da sola, e forse anche questa è un po' una sindrome che porta a gridare al lupo anche quando magari non c'è un vero pericolo all'orizzonte.
Sì, grazie Francesco, penso che tu abbia centrato entrambi i punti, nel senso che c'entra molto sia il centenario, ma anche l'anniversario, il 72° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare che ricordavate all'inizio, che si è appunto celebrato venerdì 1° ottobre, e tra l'altro domenica 10 si celebra invece quella che Taiwan reputa la sua festa nazionale. Quindi questa di solito sono la prima decade di ottobre è sempre molto movimentata. Ricordiamoci per esempio che l'anno scorso, proprio il 10 di ottobre, l'esercito cinese fece una simulazione su larga scala che prevedeva la simulazione di un'invasione terrestre di un'isola, tanto per intenderci. Quindi,
guarda a caso.
Esatto, quindi non è una novità, ci si aspetta sempre da queste parti che nei primi 10 giorni di ottobre possa succedere qualcosa. Il messaggio che dicevi tu è vero, cioè secondo me dal punto di vista cinese sono tre i binari di questo messaggio retorico. Il primo è interno, cioè verso la popolazione cinese, come a dire non vi preoccupate che prima o poi questa situazione la sistemiamo. Il secondo messaggio è rivolto ai taiwanesi, quindi cercare di farli sentire insicuri e non protetti dal proprio governo. Il terzo tentativo di messaggio è quello invece verso il mondo, a cui facevi riferimento tu, cioè quello insomma, siamo in un momento in cui gli Stati Uniti hanno moltiplicato le piattaforme multilaterali nell'Indo-Pacifico, Quad, AUKUS e quant'altro. È chiaro che Pechino con queste incursioni va a ribadire la sua ferma intenzione, come a dire, non venite insomma, a romperci le scatole nella nostra, in quello che è nostro, in quello che viene reputato, che da Pechino viene reputato loro. Dal punto di vista taiwanese concordo anche che c'è un tentativo di attirare in qualche modo comunque l'attenzione della comunità internazionale sulla propria situazione.
Chiaro.
Ma invece, diciamo, tra rapporti Cina e Stati Uniti, cioè dopo la telefonata che c'è stata inizio settembre tra Biden e Xi Jinping, c'è stato quello, tra virgolette, scambio di ostaggi, no? La figlia fondatore di Huawei, che da quasi 3 anni era bloccata in Canada, è stata lasciata libera di tornare in Cina, e contemporaneamente, non proprio legato, però contemporaneamente, Pechino ha liberato i 2 ragazzi canadesi che erano accusati di spionaggio. Sì. Adesso Biden e Xi si dovrebbero incontrare a Zurigo, quindi in Svizzera, territorio neutrale, eccetera. Che cosa si diranno?
A saperlo, nel senso che allora è vero che ci sono delle manovre, insomma, di parziale riavvicinamento, cioè per esempio anche l'incontro previsto fra Yang e Jake Sullivan, c'è stato il viaggio, per esempio, del guru di Wall Street, Thornton, che è venuto fuori negli ultimi giorni, quindi qualche canale di comunicazione probabilmente è stato riaperto. Però diciamo che su Taiwan è difficile trovare una sintesi. Vedevo che poco fa, per esempio, Blinken, il segretario di Stato, ha definito le azioni della Cina sullo stretto provocatorie e destabilizzanti. Quindi ecco, anche questo accordo fantomatico a cui ha fatto riferimento Biden, non è ben chiaro che cosa si riferisca, e insomma escludo che quantomeno a livello ufficiale la Cina possa mai riconoscere un accordo che preveda il lasciar stare il dossier taiwanese. Ecco, questo non penso proprio che possa accadere.
Beh, chiaro, io ho una domanda facile ma difficile, cioè è chiarissimo che a Taiwan sta succedendo qualcosa da molto tempo. Sappiamo che, come tu hai detto, ogni inizio di ottobre c'è una tensione che si alza tra Cina e Taiwan, perché Cina considera Taiwan parte appunto del territorio cinese e prima o poi la vuole inglobare, diciamola come dire brutta, ma è così. Ma perché deve interessarci in qualche modo a noi? E siamo dall'altra parte del mondo, non abbiamo implicazioni, non abbiamo aerei che ci passano sulla testa per andare verso Taiwan. Taiwan è una piccola isola che noi potremmo anche considerare parte della Cina e non avremmo grandissime ripercussioni. Cioè, perché noi dobbiamo interessarci di qualcosa che succede veramente dall'altra parte del mondo, cioè geograficamente dall'altra parte del mondo?
Ma intanto perché secondo me quello che avverrà nei prossimi anni o decenni intorno a Taiwan sarà una bilancia degli equilibri di forza geopolitici e strategici nel Pacifico, e quindi probabilmente a livello globale, perché sappiamo ormai la centralità che ha assunto quella regione. Lo stiamo vedendo dalla moltiplicazione degli sforzi degli Stati Uniti, ma non solo, Australia, Regno Unito, anche l'Unione Europea ha lanciato la strategia sull'Indo-Pacifico, quindi sappiamo la centralità di quella regione, ed è chiaro che l'eventuale unificazione, come vogliamo definirla, di Taiwan con la Repubblica Popolare sarebbe un segnale di forza molto importante per la Cina. Viceversa, un'eventuale indipendenza taiwanese, cosa che comunque non è alle viste, cioè nel senso il governo taiwanese non vuole dichiarare l'indipendenza perché ritiene di essere già indipendente de facto, sbilancerebbe i rapporti dall'altra parte, quindi si gioca questa partita importante. E poi ci sono anche questioni concrete, nel senso che Taiwan è leader mondiale della fabbricazione e assemblaggio di semiconduttori, abbiamo parlato tanto negli ultimi mesi della carenza di microchip, e quindi evidentemente anche mantenere la pace sullo stretto è fondamentale anche per mantenere aperto questa catena di approvvigionamento, che è fondamentale per tutta una serie di comparti industriali. Quindi ci sono anche elementi molto concreti, commerciali, più immediati rispetto a ragionamenti geopolitici e strategici.
No, è chiarissimo, hai reso l'idea, e credo che questi siano veramente i due temi più importanti. Da una parte è una questione più geopolitica e dall'altra anche una questione che potremmo dire geoeconomica. Ne abbiamo parlato nei mesi scorsi insieme a Silvia nel podcast, proprio della questione dei semiconduttori. È una questione poco conosciuta dai non addetti ai lavori, ma che progressivamente tutti conoscono di più, perché vediamo quanti ritardi per esempio ci sono nella consegna di device tecnologici, eccetera, eccetera, eccetera.
Tanto per intenderci, volevo aggiungere questa cosa sui semiconduttori. Cioè, TSMC, che è il maggiore produttore taiwanese, il maggior produttore mondiale, ha poco più del 50% dello share mondiale di fabbricazione e assemblaggio di semiconduttori. Cioè, stiamo parlando di queste proporzioni. Cioè, non è semplicemente una leadership dove ci sono tanti competitor più o meno appaiati, stiamo parlando di una leadership veramente con una grande distanza rispetto al secondo e al terzo competitor. E poi aggiungo un elemento: quando lo scorso anno Trump ha imposto il divieto di esportazione a TSMC verso Huawei, e contestualmente è stata annunciata la futura apertura di uno stabilimento TSMC in Arizona, su Weibo, sui social cinesi, in tanti avevano scritto: no, beh, a questo punto invadiamoli, perché non c'è più niente che ci debba trattenere, no? Se non
riusciamo, e ricordiamo, c'era anche uscita forse anche una copertina dell'Economist su questo. C'è stato un momento in cui questa, sì, diciamo, sì, questo scenario era stato, come dire, prospettato in maniera abbastanza plastica e abbastanza realistico, come a dire potrebbe accadere domani, proprio al momento più acuto di questa crisi dei semiconduttori. Quindi sì, effettivamente, Lorenzo, tu adesso sei a Taiwan, sei in un'isola piccolissima, ma che in realtà è molto importante anche per l'economia mondiale, ed è per questo che forse ce ne si occupa così tanto. È importante politicamente perché è un'isola che vuole restare indipendente dalla Cina, ma che ha una vicinanza geografica e una storia comune con la Cina, e questo è qualcosa che continueremo a osservare, ma ha anche un'importanza economica. Appunto, i semiconduttori sono qualcosa, diciamo, di solito diciamo la punta dell'iceberg, in questo caso no, è proprio il fondo dell'iceberg, ciò che non si vede nei prodotti che acquistiamo ogni giorno, che invece sono molto importanti. Quindi noi ti ringraziamo, Lorenzo, perché ci hai dato un po' la prospettiva di quello che sta succedendo in un paese lontano da noi, in un paese abbastanza sconosciuto per chi non ci è stato, per chi non studia le relazioni internazionali, però molto importante per quello che potrebbe succedere nell'area, proprio nelle settimane in cui in quell'area anche gli Stati Uniti sono tornati ad occuparsi e a interessarsi della quella che loro reputano una troppa influenza cinese. Quindi grazie Lorenzo, e Silvia, se tu non hai altro, ci sentiamo la settimana prossima.
No, continueremo a seguire ovviamente da vicino quello che sta succedendo a Taiwan, ma anche quello che succederà molto presto appunto in Svizzera, a Zurigo, con l'incontro di Biden e Xi Jinping, e ci risentiamo tra una settimana.
Grazie.
Grazie a voi. We'll be right back.